Vengo dalle Marche, paesino Montefiore.
Ecco, viene dalle Marche, da un paesino che ha un bellissimo nome, Marco Cruciani, classe 75. È il regista di Calma e Gesso, che è un documentario, che è un viaggio sostanzialmente insieme a uno dei più grandi e affascinanti fotografi, Mario Dondero. Intanto benvenuto.
Grazie.
Documentari, tu hai già fatto altri documentari,
sì.
Quali? Velocemente, per far capire agli ascoltatori.
Certo, ben trovati a tutti, ecco, grazie dell'invito a Radio Popolare. Il mio percorso è un accademico di antropologia visuale, ho seguito molto il cinema, ovviamente ho lavorato con i grandi maestri del cinema italiano come assistente o figurante, ho avuto la fortuna di frequentare Marco Bellocchio, Marco Tullio Giordana, Salvatores e altri personaggi, così.
Nomi belli, insomma.
Nomi, i registi che stimo, che ho ammirato in questo percorso di studi e di lavoro. Poi invece...
Hai fatto altri documentari?
Sì, come tesi di laurea proprio è stato un documentario... sul rapporto, venendo dall'antropologia visuale, fra il cinema dell'orrore e gli sviluppi della società italiana tra gli anni 60 e 80. Quindi passavamo dalla paura dei castelli con le porte cigolanti ai morti invece dei serial killer di Dario Argento. E ho analizzato questo rapporto che c'era fra il cinema di genere, soprattutto del fantastico e del terrore, e la società. A seguire un documentario sulla storia di Adolf Sax e del sassofono. Quindi seguendo dei sassofonisti abbiamo ricostruito la storia di quel personaggio meraviglioso e la poetica del sassofono e poi altri lavori.
Un viaggio con una ragazza
disabile,
nana.
Sì, nana,
disabile.
Alessia Di Girolamo, una carissima amica meravigliosa che attraverso una produzione della Commissione regionale delle Marche e delle pari opportunità ci hanno dato l'opportunità di raccontare la storia di questa ragazza che è un avvocato che è nata a Taranto. Ha studiato a Urbino e lavora fra Pesaro e Milano, quindi abbiamo attraversato anche lì l'Italia raccontando questi suoi successi, quindi le sue soddisfazioni, il suo entusiasmo, ma anche tutto quello che non va.
Allora veniamo a questo Calma e Gesso, che è un viaggio, con Mario Dondero, questo grandissimo fotografo. Come è nata l'idea?
Ma l'idea è nata perché Mario, nonostante sia un vagabondo inarrestabile, si è trasferito nelle Marche, diciamo la sua base da 20 anni è nelle Marche, a Fermo, nella provincia di Fermo, quindi nelle Marche del Sud. E l'ho conosciuto in eventi culturali lì, insomma...
Come l'abbiamo conosciuto noi,
sì,
insomma.
Sì,
che l'abbiamo intervistato tante volte.
Che te lo trovi vicino e respiri quella polvere di stelle, insomma, che col suo carisma emana continuamente. Quindi mi sono appassionato, ci siamo conosciuti e fino a quando nel 2010 gli ho proposto di viaggiare insieme per poterlo raccontare in immagini, per poterlo ritrarre, diciamo così. E Mario ha accettato e mi ha invitato a una mostra qui a Milano che producevano lì al bureau di avvocati del Castel de Mur, che ringrazio infinitamente. Hanno prodotto una mostra di Mario, cioè Mario fece delle foto fra Parigi e Milano in flânerie, così passeggiando per queste due città, e ha presentato questa mostra che è stata la mia prima sessione di riprese effettiva.
Allora io devo dire che questo documentario è veramente a me è piaciuto molto. Segue Mario anche nei suoi pensieri, quindi lui passa da una città all'altra, da un ambiente all'altro e intanto riflette e poi c'è un'alternanza tra le sue riflessioni e quelle delle persone che lo hanno conosciuto, per esempio Giuliano Lucas, Berengo Gardini,
Corrado Stagliano,
è vero,
e
Francesco Cito, insomma ce n'è diversi,
sì,
no?
Sì,
quindi
diciamo...
tu l'hai costruito pensando di fare un collage tra le riflessioni di Mario Dondero e quelle di questi personaggi che l'hanno conosciuto.
Sì, devo dire che Mario conosce una tale quantità di persone importanti peraltro, ma oltretutto anche persone che della strada che sarebbero da intervistare lo stesso, ma queste voci importanti come Corrado Stagliano, lo stesso Giuliano Lucas e Gerani Berengo Gardin, e ho deciso di intervistare quelle persone che trovavo sulla strada. Difficilmente ho contattato una persona per facciamo solo un'intervista, perché Mario
quindi
ne conosce veramente troppe.
Tutte persone che avevano a che fare con la sua vita, col suo lavoro.
Esattamente, ma soprattutto avrei perso il filo. Ovvero, se avessi fatto una lista di persone da intervistare, sarebbe stata una lista infinita, perché Mario nel mondo del giornalismo, della cultura, dell'arte italiana e della politica è veramente un maestro, quindi conosce tutti. E dunque ho intervistato solo le persone che ho incontrato nei miei viaggi con lui.
Che poi ci sono anche degli inserti della sua storia, perché ci sono le immagini che ha scattato a Parigi, personaggi.
Chiaro, sì.
Quella foto di Samuel Beckett, che forse è stato l'unico, o quasi, a riuscire a fotografare Samuel Samuel Beckett che non voleva.
Quella è una storia meravigliosa, veramente, perché Mario è coltissimo, quindi leggeva e poi seguiva fotograficamente i suoi interessi culturali, questa è la realtà. E ha letto i romanzi di questi grandi scrittori, da Rob Grier allo stesso Beckett, insomma lì su quella foto ci stanno tre premi Nobel, e ha proposto a Jérôme Lindon, che era l'editore dell'Edition de Minuit, il titolare di questa edizione storica parigina che editava insomma scrittori combattivi e combattenti, gli ha proposto di fare questa foto e riunire questi scrittori che secondo Mario avevano tutti una direzione, no, con la loro scrittura, nonostante fossero tutte cellule isolate, però Mario pensava che ci fosse un filo conduttore fra loro, che probabilmente era quello della lotta politica. E così Jérôme Lindon la trovò una grande idea, fecero questa foto, fra cui persone c'è anche Beckett ovviamente, e quella foto lo ha reso famosissimo in Francia, perché è nato un movimento, è stato lui il fondatore del Nouveau Roman, inconsapevolmente, diciamo, suo malgrado, ecco, direi, fra virgolette.
Insomma, lui è riuscito a cogliere la grandezza di questi personaggi, anche come Pasolini. Un altro personaggio importante nel tuo documentario è Pasolini, il rapporto,
sì,
con Pasolini.
Beh, senz'altro, intanto ringrazierei il Centro Studi Pasolini, nella persona anche della direttrice Angela Felici, ma di tutto lo staff, e che si trova a Casarsa della Delizia, proprio casa Pasolini, lì in Friuli. E certo, Pasolini è stato un grande amico di Mario, perché fra questi milioni di viaggi Mario ha attraversato la Roma degli anni 60, la Roma forse più ricca culturalmente che c'è stata in questi ultimi due secoli, diciamo, ed è stata quella della Roma della Hollywood sul Tevere, dei grandi attori, dei grandi registi, dei grandi fotografi, dei grandi pittori, dei grandi artisti. Ovviamente sempre come giornalista, d'accordo?
Sì, perché lui dice che la fotografia gli è servita per conoscere la vita, no?
Esattamente, questo è quanto. E quindi quella Roma lì, quando Mario ha frequentato quella Roma degli anni 60, la famosa Swinging Roma, e insomma ha conosciuto prima Laura Betti, in queste cene famose che lui racconta sempre di questo risotto di Laura Betti, oramai mitologico, leggendario per noi, ha incontrato fra gli altri Moravia, Volponi, eccetera, e Pierpaolo Pasolini, che è diventato un suo caro amico, poi ha avuto la fortuna di poterlo fotografare informalmente.
Allora, noi, che tra l'altro alcune riprese le hai fatte anche qui a Radio Popolare,
sì.
E infatti questo è simpatico,
certo,
ci vediamo nel tuo film.
Saluto infinitamente Paolo Maggioni, che ci aveva ospitato con la sua trasmissione, parlavano proprio di Pasolini, quindi
certo,
siamo anche amici, insomma, ecco, quindi devo
Senti,
dire.
Mario Dondero è quasi sempre ripreso da dietro mentre cammina con la sua Laika, tracolla, eccetera. Come mai lo riprendi sempre da dietro?
Ma molti pensano che sia un fatto stilistico per proseguire il discorso del pedinamento zavattiniano. Forse potrebbe essere così, ma invece è perché Mario ti trascina, quindi non puoi che stargli dietro.
Gli correvi dietro con
forza,
la macchina da presa.
Perché è troppo forte, quindi è difficilissimo ritrarlo da davanti, perché sta sempre lui che tira il gruppo. Quindi è...
Allora, in questo documentario, che è abbastanza lungo, no?
Sì.
In più momenti Mario riflette sul senso della fotografia, sul significato che ha per lui, su come deve fotografare, e questi sono i momenti più belli, secondo me. Ma tu come li hai pensati? Perché da lì viene fuori davvero il suo spessore, quanto lui vale, il personaggio che è, viene fuori molto da quello.
Certo, no, diciamo, quella struttura lì, il documentario, quella durata soprattutto, non è casuale, non è un errore, ma è semplicemente perché viaggiando con Mario mi sono reso conto che le dimensioni dello spazio e del tempo cambiavano completamente, si facevano astratte, quindi andavano fuori dalla matematica, e bisognava abbandonarsi al viaggio con Mario. Cioè, Mario non è la persona con cui viaggi se hai fretta. E lo stesso, allora ho composto questo film da vivere con calma e per poter permettere agli spettatori di stare con lui con comodo, ecco. Quindi quella mezz'ora in più non è un errore, ma è proprio una forma di ipnosi, perché Mario ti ipnotizza, e quindi era per far abbandonare lo spettatore al viaggio con lui, con Dondero, sì.
Quanti anni ci hai messo a costruire questo racconto, questo racconto di viaggio?
Ma nonostante il percorso di antropologia e cinema, quindi avrei potuto prendere la cosa da ricercatore, diciamo così, perché Mario, comunque, la sua storia, il portato della sua opera è un evento culturale e appunto storico notevole. E invece tutto è nato per la mia passione per la sua persona, quindi più per un'amicizia e forse direi quasi un amore, piuttosto che per... per la ricerca antropologica, quindi è andato avanti per 5 anni, dal 2010 al 2015, non 5 anni continuativi ovviamente. Mario sempre in viaggio, io lo stesso spesso in viaggio per l'Italia per lavoro. Quando tornavo dalla realizzazione di un tale lavoro fuori, chiamavo Mario, magari con 2 soldi in tasca: Mario, dove vai alla prossima? O viceversa, mi chiamava lui e mi diceva: Marco, la prossima vado da questa parte, che ne pensi se viaggiamo insieme?
E quindi
e abbiamo fatto un 40-50 viaggi.
E poi ci
così.
Sono dei momenti bellissimi in cui lui sembra sdraiato dietro in macchina e canta delle canzoni, e devo dire che è molto intonato.
È famosissimo per questo. Lì da noi a Fermo, lì nelle Marche, addirittura avevano composto un gruppo con lui, i famosissimi Mario Dondero and the Impeachment, dove lui cantava queste canzoni francesi, di quella Francia da lui amatissima, no? Dei Léo Ferré, dei Brassens, eccetera.
E canta senza musica,
senza
ed
musica.
È intonato.
No, io proprio, avevo un jukebox in macchina, quindi spesso quando magari nei momenti di stanchezza così lui partiva per la sua strada canora, e quindi è un vero crooner fuori classe.
Non è facile parlare di un personaggio del genere, perché è talmente vasto che uno non sa da che parte cominciare. Ad esempio, questa impronta, il fatto che lui ha fatto il partigiano, che c'è questa impronta comunista in tutta la sua vita, nel suo pensiero, non so, cioè tu come l'hai risolta? Gliel'hai fatto dire a più riprese?
No.
Fatto sì, perché lui racconta diverse volte che ha fatto il partigiano, lo dice tante volte.
Lo dice sempre, ma né io ho mai condizionato lui in nessuna cosa, né
cioè,
lui
spontanea.
Me. Proprio io spontaneamente ho potuto liberamente scegliere le inquadrature, scegliere il percorso, scegliere tutto. Lo stesso lui, non gli ho mai indicato, perché volevo rispettare il suo stile, che era uno stile essenziale, fotografico intendo, sì. Uno stile essenziale e allo stesso tempo di spontaneità. Quello che conta per lui veramente è la sincerità del racconto che un
infatti
fotografo
lo dice
nel film, certo.
Lo dice nel
cioè, diciamo,
film.
La poetica del documentario l'ho messa tutta in bocca a Mario, nel senso il film rispecchia anche nello stile, proprio nel linguaggio, il linguaggio di Mario, che Mario ha utilizzato nella fotografia di giornalismo in particolare, perché Mario non ha fotografato paesaggi come un fotografo del National Geographic o viceversa, non ha fatto le foto astratte di Mario Giacomelli. Mario è stato un fotografo giornalista.
Beh, perché lui
ha
è nato
cercato
come giornalista, poi la fotografia è arrivata dopo.
Esattamente. Mm. E ha cercato sempre l'attualità, quindi ha seguito i grandi eventi della storia e ha seguito anche la storia
ma
sconosciuta.
Poi si è trovato anche nei posti importanti, perché lui è andato a Parigi all'inizio e poi qui era il Bar Giamaica, cioè nei punti dove nascevano le cose, dove c'erano i fermenti. Tac, lui c'era.
Un fiuto eccezionale, un carisma eccezionale, devo dire. Poi forse sono la persona magari meno indicata per parlare di lui. Ci sono persone che lo conoscono benissimo, veramente, da 60 anni, no? Immagino Corrado Staiano, che con lui faceva servizi in giro per l'Italia, no? O lo stesso Uliano, che erano i grandi pellegrini di quel fotogiornalismo meraviglioso che purtroppo con l'avvento del digitale è completamente scomparso. Infatti Mario, diciamo, antropologicamente, se dovessi guardarlo, è come una specie umana in via di estinzione, diciamo, quel
purtroppo
tipo di fotografo, una specie, diciamo, di artista o di uomo di cultura in via di estinzione, perché loro stampavano le foto di notte, era tutto un altro giro di cose. Invece adesso il servizio lo si fa acquistando delle foto dalla Reuters o magari da altre grandi agenzie.
Sì, poi c'è il digitale,
esatto.
Poi ci sono tutte le nuove tecnologie che permettono l'invio immediato.
È cambiato immediato veramente tutto, quindi ho cercato di insomma anche un po' raccontare e dare senso a quella storia vissuta da questi personaggi che hanno veramente ribaltato il mondo, hanno camminato e
comunque
è stata una vita anche molto difficile.
Dal tuo
loro
film si vede che lo ami tantissimo.
Mario, sì, veramente, grandissimo maestro nostro, insieme a questi altri che abbiamo nominato, Gianni Berengo, Gardin, lo stesso Uliano Lucas, ma Fausto Giaccone, ne nominerei tantissimi, non vorrei dimenticarli, Ferdinando Scianne, insomma veramente i nostri grandi maestri, cioè persone che si sono messe per la strada e hanno cercato di raccogliere un po' il mondo e di denunciare le cose brutte e invece poi far amare le cose belle a tutti. Ecco.
Ti ha influenzato nelle tue riprese la fotografia di Dondero piuttosto che di altri che hai nominato?
Assolutamente, sì, quella di Mario proprio, diciamo, ecco, una fotografia abbastanza cruda, direi, abbastanza
spontanea.
Molto spontanea, ma allo stesso tempo di sostanza. Ho cercato quello, insomma, spero di essere un minimo riuscito, però la mia sostanza era semplice, era un rigore senza portiere, cioè Mario Dondero è un attore meraviglioso, oltretutto, volendo, no? Quindi era difficile sbagliare un'inquadratura con lui in scena.